Il Bahrein è naturalmente lontano, è un piccolo arcipelago del Golfo che chiaramente è considerato dall'informazione internazionale una questione evidentemente molto secondaria, marginale. Innanzitutto noi dobbiamo precisare che è vero che la vicenda del Bahrein è stata inizialmente riportata a proposito delle primavere arabe, però in realtà già da anni prima in Bahrein c'era un movimento popolare che lottava e chiedeva alla monarchia assoluta, e tendo a sottolineare monarchia assoluta, di re Hamad bin Issa al-Khalifa, la necessità di attuare una serie di riforme politiche, quindi di procedere verso una monarchia costituzionale e di raggiungere una parità, un'uguaglianza tra la minoranza sunnita che controlla il paese e che è schierata in gran parte intorno alla monarchia e la maggioranza sciita che invece è discriminata e ha meno diritti. Quindi è un movimento pacifico che è nato soprattutto per portare avanti una serie, per chiedere, per ottenere una serie di riforme. Naturalmente con le rivolte arabe del 2011 immediatamente il Bahrein si è acceso di nuovo e quindi c'è stata quella grossa iniziativa che ha riguardato Piazza della Perla a Manama, la capitale, e dove per settimane centinaia e centinaia di persone, tendo a sottolineare in maggioranza sciite, ma non solo sciite, anche sunnite, cioè persone che credono evidentemente in una nuova idea di cittadinanza, di partecipazione e di partecipazione alla vita proprio delle istituzioni dello Stato, persone che chiedevano appunto queste riforme. Ed è stato un movimento molto pacifico. Sta di fatto comunque che ad un certo punto, come ricordavate anche dallo studio, questa rivolta molto pacifica è stata repressa nel sangue e purtroppo se ne è parlato davvero molto poco, non solo dall'intervento delle forze di sicurezza della monarchia, ma da parte delle forze armate saudite. Il Bahrein è una specie di paese satellite dell'Arabia Saudita, certo, che protegge Re Hamad, e sono entrati un migliaio di soldati, di truppe speciali saudite in questo piccolo arcipelago, ma sono entrati anche dei poliziotti giunti dagli Emirati, all'interno di un contingente che si chiama lo Scudo del Golfo, che è creato negli anni passati e che dovrebbe servire a tutelare, proprio a garantire, a proteggere le petromonarchie del Golfo, l'Arabia Saudita, ma anche le altre, appunto, Emirati, Oman, Bahrain e via dicendo, appunto nell'area del Golfo. Sotto questo ombrello è avvenuta una repressione molto dura, sanguinosa, sono morte intorno alle 200 persone, ma soprattutto migliaia sono stati i feriti e ancora di più ci sono state una serie di arresti a tappeto che hanno sbattuto in galera sostanzialmente gran parte dell'opposizione. Di lì si è partito dopo qualche tempo, evidentemente a causa di qualche pressione internazionale, un processo politico. Il re sicuramente non era desideroso di farlo, ma ha dovuto avviare un dialogo con l'opposizione che però è naufragato, e quindi da due anni a questa parte non abbiamo avuto nessun progresso sul piano delle riforme politiche, dell'uguaglianza, ma invece è scattata una feroce repressione da parte del regime che si sta realizzando, compiendo anche in questi giorni, che ha costretto diversi esponenti dell'opposizione o dei centri per i diritti umani, gli attivisti, ad abbandonare il paese, ad andare in esilio. Questo è il caso recentissimo di Zainab al-Khawaja, questa attivista molto nota, madre di due bimbi piccoli, che è dovuta scappare in Danimarca approfittando della sua doppia cittadinanza, e qualche giorno fa è stato arrestato anche l'ultimo importante esponente a tutela dei diritti umani, Nabil Rajab, senza alcuna motivazione, semplicemente è stato di nuovo rimesso dentro il carcere che ha visitato più volte in questi ultimi 5 anni. E infine l'ultimo sviluppo è stata la proclamazione di illegalità per il maggiore partito di opposizione, il partito Wefaq, che è un partito sciita, ma che è sempre stato molto moderato e che ha anche dialogato per lungo tempo con la monarchia, anche partecipato alle elezioni, e che non ha mai promosso un programma di riforme particolarmente radicale, ma invece ha cercato di, appunto, come vi dicevo, di mantenere un contatto, una porta aperta verso il regime, verso la monarchia. E dopo l'arresto del suo leader nei mesi scorsi e la condanna a 4 anni e poi in appello aumentata a 9 anni di Ali Salman, il suo leader è stato messo completamente fuori legge. Questa è la situazione, e naturalmente bisognerebbe un po' discutere del perché il re del Bahrain gode di tanta impunità internazionale e nessuno apre bocca rispetto a queste violazioni.
Michele, proprio su questo ti stimolerei, perché uno dei ragionamenti che mi viene da fare, per esempio, è che il Bahrain è un centro importantissimo per la finanza islamica cosiddetta.
Ma io credo che questa sia solo una delle motivazioni che sono dietro questo atteggiamento compiacente, soprattutto dell'Occidente, nei confronti del Bahrain. Il Bahrain comunque è, per quanto abbia, come dire, una piccola importanza nel mondo della finanza, comunque è un piccolo paese, sicuramente anche risorse energetiche limitate rispetto ad altre petromonarchie della stessa parte del mondo. Quindi direi che l'aspetto economico forse è quello meno rilevante. Quello che mi sembra invece più strategico è il ruolo che geograficamente e militarmente il Bahrain svolge nella regione. Noi non dobbiamo dimenticare che il Bahrain, ricordiamo brevemente la sua storia, è, come dicevo, un piccolo arcipelago di 33 isolotti che sono stati uniti nel corso degli anni, che però a Juffair, in una parte appunto del paese, ospita la base della quinta flotta americana. Gli americani hanno preso il posto degli inglesi, che erano un po' quelli che avevano dato la possibilità alla monarchia, al califa, di prendere possesso del Bahrain nel XVIII secolo e successivamente anche nel XIX, e quindi le imprese coloniali e poi gli interessi americani fanno sì che oggi, nel 2016, il Bahrain sia un paese particolarmente importante per, appunto, queste basi navali che ospitano la quinta flotta americana, ma anche le forze internazionali che da alcuni anni combattono, dicono di combattere la pirateria nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano. E naturalmente non dobbiamo dimenticare che il Bahrain, essendo un alleato di ferro dell'Arabia Saudita, è fortemente impegnato in funzione anti-iraniana, tant'è vero che quando l'Arabia Saudita ha ritirato il suo ambasciatore e ha chiuso le relazioni con l'Iran dopo l'assalto all'ambasciata saudita seguita alla decapitazione di un leader sciita molto importante, appunto, nel regno dei Saud, questo ad inizio anno, il Bahrain immediatamente è stato il secondo paese che ha chiuso le relazioni con Teheran e ha ritirato il suo ambasciatore.
Michele, ma riprendo questo elemento sull'Iran, perché a me, leggendo di questi arresti e comunque di una repressione che continua a intensificarsi, mi chiedevo, ma l'apertura, cioè la fine delle sanzioni verso l'Iran e in qualche modo l'apertura degli Stati Uniti verso questo paese, il suo ritorno, anche se dalla finestra, nel consesso delle nazioni con cui si possono parlare, non ha avuto nessun effetto positivo.
Beh, purtroppo ho una difficoltà ad ascoltarvi. Scusami, riesco a sentire una parola su quattro.
Ti chiedevo la distensione rispetto all'Iran a cui abbiamo assistito in questi mesi, non ha avuto nessun effetto positivo sulla repressione, sulla possibilità di dissenso all'interno del Bahrain?
No, non ha avuto nessun effetto, perché questa distensione è avvenuta tra i paesi occidentali e l'Iran, perché noi non dobbiamo dimenticare, siamo oramai quasi al primo anniversario di questo storico accordo sul nucleare iraniano. E questo cambiamento è avvenuto nelle relazioni tra l'Occidente e l'Iran. Ci sono state aperture occidentali, per la verità ancora molto parziali, questa è una parentesi che apro e chiudo, però, ecco, venendo al Bahrain, è tutto diverso, perché le petromonarchie del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, che è particolarmente impegnata ancora oggi a ostacolare comunque questo confronto molto acceso con l'Iran nella regione, ha visto il Bahrein, che è il principale alleato tra le petromonarchie di Riyadh, prendere una posizione ben precisa. E prima vi stavo dicendo che il re Hamad può portare avanti la sua repressione proprio perché riesce a presentare agli occhi degli occidentali, anche degli occidentali, questa rivolta che c'è in Bahrein, che poi non è neanche una rivolta ma è una protesta popolare che, ripeto, è stata sostanzialmente pacifica, tranne qualche episodio, ma è stata una protesta fino ad oggi molto pacifica e popolare, come un complotto da parte dell'Iran, da parte del mondo sciita. E non a caso il Bahrein conduce anche una lotta serrata nei confronti del movimento sciita libanese Hezbollah, che accusa di essere dietro una serie di attività proprio in Bahrein e di sodillare la popolazione sciita per portare avanti un disegno di conquista sciita del Medio Oriente. Insomma, stiamo parlando di cose di cui oggi ci occupiamo frequentemente un po' tutti quando parliamo del Medio Oriente, di quello che accade in Siria, in Iraq, nell'area del Golfo, i rapporti tra Arabia Saudita ed Iran, e quindi naturalmente questi temi sono all'ordine del giorno in Bahrein e l'intorno.